Ci sono cinque modi per morire.
Alla camera.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Approfittando della presenza di uno scrittore, sì. Massimo Picozzi, mi rivolgo a un ascoltatore che si chiama Marco, che dice: scusate Tony e Ross, chi era lo scrittore che avete intervistato ieri? Ho quattro figli, mi sembrava veramente interessante quello che diceva. Si tratta di Alberto Pellai e il libro che abbiamo presentato si intitola
Tu sei speciale.
Grazie Valeria.
Chiedimi perché tu sei speciale. Va bene Picozzi, buongiorno, come se fossi entrato in questo momento.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Di cosa parliamo oggi?
Ma devo dirvi che un primo accenno che volevo però regalarvi, sì, è il fatto che mi sta succedendo una cosa strana quando giro per presentazioni. Ross queste cose assolutamente non le ha perché non frequenta altri generi letterari, ma sempre di più a me chiedono: come si fa a far fuori qualcuno senza la chiave?
Cioè, ce lo chiediamo noi dal primo giorno.
Se prima era
il delitto perfetto.
No, proprio come faccio, non qual è il delitto.
Ah. Naturalmente... Beh, devi fare attenzione tu lì, perché,
ma perché non fai il manuale?
Sei complice.
Devo dire che...
Ci sta pensando?
No, non c'è... francamente... Ma se anche facessi il manuale, probabilmente, la maggior parte dei criminali sono così sciocchi... O fortunatamente sono così sciocchi che probabilmente
a commettere un errore
no, riuscirebbero a saltare le pagine del manuale esattamente quelle lì o non leggerle o dimenticarsele. E naturalmente io tutti dico di non provarci neanche a pensarlo, perché primo perché non eticamente ovviamente non è un consiglio che si possa dare, secondariamente perché in genere ho visto un gran mucchio di delitti risolti grazie a... Faccio sempre questo esempio. Tu ieri te la sei presa con tua suocera. Le hai dato qualcosa sciolto nel
cosa stai dicendo? Bizarra.
Dopodiché l'hai avvolta nel classico tappeto persiano e te la sei caricata in spalla.
Sì.
Esci di casa con tutte le precauzioni e incontri la tua vicina che ha un cagnolino che solo quella notte
solo in tutta la sua vita
ha avuto un problema di intestinale,
è la legge di Murphy,
o renale, per cui la becchi, ecco, chiunque tenti di fare o di improvvisarsi riesce assolutamente a fare questi errori, per cui però è un po' inquietante, diciamo che qualche anno fa era che cosa ne pensa di chi è sta, però devo dirvi che sono stato con mia grande felicità fermato alla frontiera svizzera con la classica formula di rito: ha qualcosa da dichiarare. Ma lei è...
Quindi erano italiani questi?
Erano italiani, sì. Mi hanno riconosciuto. Ma la Franzoni a Cogne, erano 12 anni
che non sentivi una domanda.
Nessuno mi chiedeva più.
Scusa, ma spiegaci perché secondo te c'è questo cambiamento? Prima ti chiedevano dei delitti, adesso ti dicono come faccio a uccidere una persona. Cioè, c'è rabbia in giro? Perché
no, io
una battuta?
La rabbia c'è, ma io spero che siano battute legate al fatto che probabilmente dopo aver sentito così tanto parlare delle solite cose, delle stesse cose, stessi momenti. Perché l'altra cosa, impegnandomi io ultimamente con il mio amico Carlo Lucarelli a fare un po' la storia dell'omicidio, andare a cercare cosa è cambiato nei secoli, è cambiato un bel niente. Cioè, per i cronisti di cronaca nera di quotidiani, cioè, la cronaca nera si basa su 3S: sesso, sangue, soldi.
Cambiano i nomi, ma
cioè, l'interesse della gente per sesso, sangue e soldi non è cambiato. L'unica cosa che è cambiata è che naturalmente è l'alfabetizzazione delle persone.
Certo.
Cioè, se tu oggi dici a qualcuno: guarda, quella cosa non si fa perché la legge lo proibisce. Ci sono innumerevoli fonti per capire, per decodificare il messaggio. Fino a 200 anni fa non sapevi né leggere e scrivere, i codici erano situazioni del tutto astratte, per cui per farti capire esattamente che avevi infranto la legge ti facevo vedere che cosa ti poteva capitare.
Certo, usavo come deterrente quello. Però sai, rispetto a quello che mi dicevi, che ti hanno richiesto della Franzoni dopo un po' che non ti succedeva, io credo che il picco della morbosità sui delitti eccetera si sia già superato in questo paese rispetto all'informazione. Vuoi anche che il Covid si è preso probabilmente l'80% dello spazio dei media, quindi probabilmente per quello. Però ho come la sensazione che quel genere, che non è quello che facciamo noi, perché noi come spesso ribadiamo e ci teniamo molto, facciamo una cosa diversa, no? Proprio quella cosa morbosa, chi ha ucciso con la famiglia, l'intervista, potrebbe essere la cugina, quella roba lì mi sembra che sia già, che appartenga già a un'altra epoca,
sì,
ho come la sensazione.
Sì, anche perché devo dire che...
E lo considero, scusami, una crescita, se posso dire,
la popolazione. Su questo non mi sbilancio. Potrebbe essere legato a un rigetto da noia, perché in fin dei conti qualunque delitto accada si merita la curiosità della gente se è un minimamente misterioso, cioè se non sai chi è stato.
Vabbè, certo.
Per cui per default, e prendetemi in senso positivo, cioè il femminicidio non fa notizia se non per 24 ore. Perché nella maggioranza dei casi chi aggredisce e colpisce una compagna, generalmente una compagna, viene arrestato più o meno nell'immediato, e non c'è giallo, non c'è mistero. Per cui no, il problema è che appunto non ci sono casi di questo tipo e poi le varie trasmissioni televisive propongono sistematicamente su ogni crimine una doppia intervista ai vicini di casa, cioè, sì. C'è sempre quello che dice: uno,
era una brevissima
era ragione. Inevitabile che succedesse. Due, non me lo sarei mai aspettato.
Certo.
E se volete continuare, tre, uno che fa una cosa così non deve essere sano, e quattro, speriamo che non arrivi lo psichiatra e dice che è matto. Quindi questa ripetizione costante di non notizie,
questo pattern, diciamo,
forse ha raggiunto i vertici, se volete, di alcuni momenti del calciomercato, quando non ne puoi più perché dello spostamento di un giocatore, del termine del contratto, del rinnovo, eccetera, tutti i giorni per un anno di fila. Dopodiché anche basta.
Certo. Cioè, le elezioni almeno durano una notte.
Allora iniziamo con la scheda di oggi. Parliamo di un caso.
No, parliamo di casi di simpatici assassini che sono
simpatici volta... assassini. Per te.
Simpatici assassini.
Non è che un po', oltretutto. Antipatici assassini, sì, che una volta finiti in carcere sono stati eliminati a loro volta da, cioè una sorta di classifica di questi soggetti che da assassini sono diventati vittime di altri assassini appena si sono trasferiti in
assassini
carcere.
Di assassini, so,
chi spinge gli assassini?
Chi spinge, chi assassina gli assassini?
Va bene,
lo vediamo in varie case.
Quando dai la caccia a un assassino e riesci a catturarlo, non soltanto lo privi della possibilità di uccidere ancora e naturalmente della libertà, ma una volta processato e condannato, lo esponi a rischi concreti per la sua incolumità. Questo perché il carcere è un ambiente ad alto tasso di violenza, in gran parte legato alle caratteristiche di personalità di chi è detenuto. Una ricerca condotta sulle prigioni americane e canadesi ha evidenziato come i reclusi presentino un disturbo da uso di sostanze in quasi il 90% dei casi, mentre più della metà dei soggetti ha un disturbo antisociale. Solo il 2% manifesta quadri più gravi come una schizofrenia. Il più celebre tra i serial killer che abbia fatto una brutta fine dietro le sbarre è stato certamente Jeffrey Dahmer, noto come il cannibale di Milwaukee, colpevole di avere ucciso, smembrato e cannibalizzato 17 vittime tra il 1978 e il 1991. Condannato all'ergastolo, il suo senso dell'umorismo malato e contorto non lo ha reso certo popolare nel Columbia Correctional Institution del Wisconsin. Tra le tante sue abitudini poco piacevoli, Dahmer era noto per giocare con il suo cibo, modellandolo per farlo assomigliare ad arti mozzati, usando il ketchup come sangue. Il 28 novembre 1994, Christopher Scarver, detenuto per omicidio, a un certo punto non ce l'ha fatta più. Quando lo hanno lasciato da solo con Dahmer, ha picchiato a morte l'assassino cannibale con una barra di metallo da 20 pollici ricavata da un pezzo di attrezzatura da palestra. Quando gli hanno chiesto cosa fosse successo, Scarver ha detto: ha iniziato a cercare la porta abbastanza velocemente. L'ho bloccato. Dahmer è morto per le ferite riportate. Aveva 32 anni.
Il ragazzo si farà qui. Il ragazzo si farà, secondo me gli dedicheranno anche un biopic, un film, sì. E secondo me andrà forte, e secondo me Ringo dirà: non mi piace, Elvis non ci truccava, Allora, quello è un film per frocci.
Allora tutti, imparerà a ballare in un film insieme a Forrest Gump.
A Forrest Gump, esatto.
Le abbiamo ridette tutte, le avevamo già dette. Senti...
Stavo pensando che la prigione di Blues Brothers non si ammazza nessuno. Niente, assolutamente.
In quella prigione no?
No, assolutamente. Anzi, tutto sommato si balla sui tavoli. La scena finale c'è questi che
si ballano
a nuotare. Ce n'è uno che nuota.
Guardano loro in TV e ballano.
No, guardano loro che sono stati poi arrestati. Perché sì. L'ultima scena.
Diciamo che anche Jailhouse Rock, la canzone che abbiamo appena ascoltato di Elvis Presley, non ha proprio un'atmosfera fosca. No. Cioè, si parla di prigione. Siamo quasi ai limiti con Sing Sing, no? Siamo da quelle parti. Insomma,
mentre
non è
invece
sicuramente...
quella tremenda in cui qualcuno di questi era Folsom Prison.
Folsom Prison Blues di Johnny Cash.
Chi quale ci è andato dentro alla fine.
Torniamo a noi.
Abbiamo descritto un po' la fine del più famoso assassino assassinato. In realtà c'è anche un'altra versione, non quella che semplicemente dice questo Raymond Scarver non ha avuto più degli humor particolari. Certamente devo dire che l'idea che un detenuto come Jeffrey Dahmer si mettesse a scolpire con il cibo, con la mollica del pane, con tutto, degli arti mozzati, poi usando il ketchup, effettivamente, e se ce l'hai in cella insieme è un po' inquietante.
Però io devo dire che da anni faccio la gag di mettere tre dita, anzi quattro dita, quindi tenendo l'indice messo così non disteso, e al posto dell'indice metto il grissino. Questo lo faccio sempre, quindi sono anche io un assassino.
Io non ho parole, vabbè.
Perché la cosa più bella, sai qual è? Sì. Che la maggior parte delle persone per 10 minuti non si
accorge. Non se ne accorge.
A me è quello che fa ridere.
Un pezzetto per volta e si ricostruisce il profilo. Sì. Cioè, il giorno in cui andrò in altri lidi vi recapiterò per posta.
Comunque ho visto una cosa a proposito di attenzione delle persone, ti ho pensato. Avete visto su, credo, io non sono su TikTok, quindi forse l'ho visto su Instagram. Allora fanno questo esperimento, credo che Montemagno lo facesse vedere. Una persona per strada chiede a un'altra persona un'informazione. Nel frattempo un complice passa con in mezzo, fai conto, un quadro, un oggetto voluminoso grande. Mentre quello passa,
l'oscura,
l'altra persona cambia e arriva un altro completamente diverso. E quello che sta dando informazioni non si accorge minimamente che la persona davanti a lei è cambiata. Mi sono spiegato? Cioè, io impazzisco per questo.
Perché il problema riguarda un discorso di attenzione. Noi siamo continuamente completamente distratti. Cioè, io quando mai capita di fare lezione per insegnare a gestire o riconoscere il pericolo e non avere conseguenze negative, la prima cosa che si insegna è una cosa che si chiama situational awareness.
Consapevolezza della situazione. Certo.
Perché la maggior parte della gente che poi rischia è distratta completamente. No, vi dicevo della seconda teoria di Jeffrey Dahmer, della morte di Jeffrey Dahmer, su Scarver, è che naturalmente Jeffrey Dahmer è diventato famoso per il numero impressionante di vittime che ha fatto, mi pare circa 17 ragazzini, quasi tutti minorenni. Quasi
abbiamo fatto la puntata noi, no?
Adesso c'è in onda una serie Netflix,
lo scrivono.
Detto questo, no, vi dicevo, lui 17 ragazzini uccisi di colore, lui bianco, e lo hanno lasciato lui, questo Scarver, questo assassino, in compagnia nell'ora d'aria, in compagnia di Jeffrey Dahmer, in compagnia di un altro uomo che era stato arrestato perché aveva ucciso la moglie tentando di riversare le colpe su una persona di colore. Scarver era naturalmente di colore ed era uno schizofrenico paranoide alto 2 metri, per cui quando poi li hanno lasciati insieme per 20 minuti dicendo vabbè, squadra di lavoro, fra 20 minuti torniamo e vi mandiamo nel campo a scavare, non c'era più nessuno. Cioè, la persona che aveva ucciso la moglie era già bella che è andata e Jeffrey Dahmer sarebbe andato di lì a poche ore, colpito da Scarver.
Porca miseria.
Ci fermiamo qui per un attimo?
Certo, ma ne abbiamo ancora.
E ritorniamo con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
105 Friends, Tony Ross raggiunti come ogni martedì da anni dal dottor Massimo Picozzi.
Ma è stato così scomodo.
Che oggi ci sta raccontando storie di galera, di assassini di galera, diciamo.
Allora, recentemente ho visto un paio di serie televisive in cui c'era necessità di eliminare un testimone scomodo incarcerato e quindi vedevi questi protagonisti, questi brutti ceffi che poi naturalmente non so perché c'è un razzismo nella scelta appunto dei personaggi che devono essere killer, sono sempre appartenenti ad alcune etnie che si preparano l'arma d'occasione rompendo un pezzo di legno e affilandolo. Io ho visto in un caso un pezzo di legno affilato contro la sbarra di ferro del letto. In realtà la mia esperienza diretta è più semplice, è possibile poi trarre un'arma micidiale da un cucchiaio.
Vabbè.
Eliminando la parte concava e continuando a
limarlo.
A limarlo contro il muro. Ve lo dico perché in realtà mi è capitato personalmente di essere a rischio vita, ma me ne sono accorto dopo.
Quando facevi il direttore del carcere?
Sì, me ne sono accorto esattamente dopo perché mi mandano, arriva un detenuto accompagnato da 4-5 altri privo di sensi, o apparentemente privo di sensi, che lo trascinano, cioè lo trasportano tenendo per braccia e gambe. In quel momento io stavo già cucendo una persona, un altro detenuto, il quale presentava delle ferite da taglia importanti al volto, al torace, alla gamba, e improvvisamente mi sono arrivati questi altri 4-5 portando...
Tu sai fare le suture?
Imparato su
TikTok.
Lui ha fatto un corso di taglio e cucito. Ha fatto un corso di taglio e cucito proprio per le suture.
Il mio record di ricucitura 120, superficiale, no, 273 punti.
Ma perché hai esagerato? Perché eri stretto, dai.
No, perché se...
273 punti comunque.
Ma sai perché
era tagliato dall'alluce all'orecchio.
A un certo punto si è fatto prendere un po' dall'impeto dello stilista. Detto, dai, facciamolo più sciancrato. Aspetta che ti faccio.
Che altro, arrivato a un certo punto aveva la tentazione di prendere una cucitrice automatica.
Adesso si fa così.
Ci sono situazioni in cui ci sono strumentazioni che assomigliano alle cucitrici automatiche.
Adesso usano
dopo
un po'...
l'autopsia usano così?
No.
Adesso usano quella colla. Io mi sono spaccato la testa qualche tempo fa, non mi hanno messo i punti. Che secondo me lascia molto meno la cicatrice. Poi, no?
Diciamo che sono circa 30 anni che si utilizza un certo tipo di colla sulle ferite da taglio.
Non mi sono rotto la testa tante volte, per cui l'ho scoperto 5 anni fa.
Comunque ero in tutto preso a ricucire la persona che
era stata accoltellata in carcere.
Okay. In carcere, che mi è arrivata una seconda ondata appunto portando un detenuto svenuto. In realtà immediatamente sono comparse due guardie, due agenti di custodia.
Ma questi giravano così?
Oddio, quando c'è un'emergenza sanitaria, cioè dire oddio sta male, sta morendo, lo apportiamo in infermeria, diciamo che qualche porta è stata aperta.
Ah, va bene.
E non me ne sono accorto perché gli agenti che sono arrivati come io li ho interpretati come diamo una mano perché l'infermeria è sovraffollata, c'è un detenuto, adesso sono arrivati altri quattro accompagnandone uno. E ho scoperto poi successivamente che i quattro che accompagnavano l'apparentemente privo di coscienza in realtà erano
quelli che
dovevano finire il lavoro intrapreso. Per cui, e io ero esattamente...
Potevi dirgli, scusate, ci ho impiegato tanto a cucirlo.
No,
ma
il problema
diceva...
è che io ero esattamente messo nel mezzo tra la persona ferita che avevo davanti...
Ma non ti avrebbero toccato, Picozzi. Vabbè, certo.
Sì.
Speriamo.
Diciamo che tutto sommato ho ringraziato poi gli agenti,
nel dubbio, dici.
Gli agenti di custodia perché nel dubbio.
Senti, cosa dici eliminando la parte concava? Cioè rendendolo piatto?
Soltanto il manico.
Ti rimane il manico che poi viene...
Ah, proprio tagliando la parte del cucchiaio.
Cominci a sfregarne cosa, per cui un pezzettino ti rimane un pezzettino del concavo che viene tagliato a lama.
E come fai a eliminare?
Ah, non avevo capito. Quindi, vabbè, ok, adesso non spieghiamolo. Perché...
Cioè, non stacchi la parte dove prendi la minestra,
no,
diciamo.
No, perché diventerebbe la usi.
La rendi più appuntita.
Sì,
okay,
tenete conto di una cosa semplice, adesso questo succedeva ai tempi. Stiamo parlando di cucchiai, di posate di latta.
Certo.
Cioè, non di acciaio.
Ma sì, magari usano anche gli spazzolini da denti.
Ecco, certamente, qualunque cosa lì. Per cui a me è capitato proprio, e assolutamente, situazione che ho superato senza neanche rendermene conto come molte altre.
Allora andiamo con la seconda parte della scheda?
Andiamo con il secondo caso.
Il più celebre assassino di Boston, James Whitey Bulger, è stato ucciso dietro le sbarre il 30 ottobre 2018. Whitey si era fatto molti nemici in quanto... era un noto informatore per l'FBI. Stava scontando una condanna per il suo coinvolgimento in 11 omicidi quando è stato trasferito dal Federal Transfer Center in Oklahoma a Hazleton, West Virginia. L'hanno aggredito meno di 12 ore dopo il trasferimento.
Aveva 89 anni ed era costretto su una sedia a rotelle quando due detenuti l'hanno portato in un punto cieco per le telecamere di sorveglianza e lo hanno picchiato a morte con un lucchetto infilato all'interno di un calzino. Uno dei principali sospettati d'essere il mandante del delitto è stato il sicario mafioso Photios Freddy Gies, che stava scontando una condanna all'ergastolo per l'uccisione del capo della famiglia genovese. Altra storia è quella di Lee Roy Martin, noto anche come The Gaffney Strangler, un serial killer americano attivo alla fine degli anni 60. Di giorno Martin era un amorevole marito e padre di tre figli. Di notte pedinava donne e ragazze adolescenti per poi costringerle a salire sulla sua auto prima di strangolarle. Si è sospettato che abbia praticato atti di necrofilia sui corpi di quattro delle sue vittime. Dopo l'omicidio della 14enne Nancy Reinhardt, Martin si è presentato al suo funerale e davanti alla bara aperta pare abbia detto: «Sicuramente era una bella ragazza. Non vedo come qualcuno avrebbe potuto farle questo».
Quando Ian Sante sta sui toni più bassi mi piace
tanto. I toni piacciono tanto,
i toni piacciono molto, sì, i toni bassi, i toni. Soprattutto
così su.
Comunque diciamo che quando una persona, un assassino, viene eliminato in carcere non è che poi l'opinione pubblica si stracci le vesti, insomma.
Ma infatti ho sempre pensato, Massimo, che ci sia quasi, cioè internamente facciano giustizia quando la giustizia fuori non è stata abbastanza. Cioè, ho sempre pensato che quello che ha commesso un reato, per esempio su dei bambini, dei minori, in prigione rischi veramente la vita. Mi sbaglio?
Allora,
cioè, sto facendo
fortunatamente una spesa di codice d'onore.
Fortunatamente sì, certe cose ti non sbagli, si fanno. O quantomeno ti sbagli per la nostra realtà. Cioè, tutte le scene che abbiamo visto con i sicari, con il testimone, con quello che se l'è cantato e tutto, sono tipicamente situazioni americane. Le nostre carceri sono sufficientemente sicure, episodi del genere.
Sicure per le persone dentro.
Per le persone dentro. E devo dirti che non c'è più quello che decenni fa era un codice di comportamento criminale.
Perché il terrore di ogni... Io avevo letto una classifica dove c'è il privare un uomo maschio intendo dire, della libertà, era al primo posto nella classifica delle cose cattive che gli possono accadere, sì. Mentre al primo posto di una donna era la perdita di un figlio,
Questo
è dell'uomo. E quindi la mia paura, come per tutti, di finire in galera, però, è quella di incontrare delle persone lì dentro che ti possano uccidere o fare del male. Non è tanto la segregazione, ma il fatto di essere spostato in mezzo a delle persone, dei malviventi.
Un livello di esasperazione anche pazzesco.
La mia paura per la strada è incontrare un malvivente. Figurati entrare in un carcere dove è pieno di malviventi.
Scusa Massimo, tu dici sono molto sicuro. Io invece sento spesso dire che sono sovraffollate, che per esempio ci sono stati tanti casi di suicidi o di persone lasciate, tra virgolette, morire anche. Non credo che sia tanto rosea la situazione.
No, è assolutamente una situazione insostenibile. Però quando vi dicevo non c'è più il codice di... è perché chi ha la sfortuna o comunque la colpa di finire in carcere finisce piuttosto in un loop di tipo depressivo, pensa agli affari suoi, non c'è più l'idea di
ma io sento infatti più di gesti di autolesionismo,
sì,
che
quelli
non
sono assolutamente
ma nelle carceri italiane non è proprio così,
non è la situazione tipica, non da ora d'aria che... con gang, con gruppetti in
è
cui
più
uno
letterario,
si sgancia
più
con...
cinematografico,
assolutamente.
Va bene. Ci fermiamo qui, torniamo tra poco con l'ultima parte, l'ultimo segmento di CSI Milano.
CSI Milano.
Ultima parte di questa puntata di CSI Milano. Massimo, dicono che ti interrompiamo, quindi parla tu, perché sennò quando parli tu gli ascoltatori giustamente pendono dalle tue labbra.
No, comunque riprendendo la situazione carceraria, certamente non è assolutamente adeguata in Italia, diciamo soltanto che quegli episodi di violenza estrema sono più americani, perché ricordiamoci sempre che le carceri americane sono poi gestite privatamente, non sono qualcosa di frutto dell'organizzazione dello Stato e quindi una amministrazione che gestisce una sorta di impresa, perché poi un carcere è come una grande azienda con personale, con tutto, è comunque un'azienda che mira al profitto, quindi il numero di detenuti, cioè il rapporto tra detenuti e guardie è assolutamente più basso che non.
Ma io sto guardando dei pezzettini di Mare fuori per chi li vede mia figlia, e vabbè, quello è un...
un po' romanzato.
Probabilmente è un problema, però lì c'è una banda, per esempio.
Ma ci saranno anche più bande, nel senso che comunque nelle carceri minorili, io conosco un po' per esperienza diretta il Beccaria di Milano, effettivamente. Lì ad esempio la Beccaria funziona ancora che ci sono delle figure, cioè nella Beccaria c'è Don Gino Rigoldi, che adesso avrà più di 70 anni, che è veramente l'anima di questa... di questa struttura, nel senso che è riuscito e riesce a portare umanità all'interno del carcere in maniera sorprendente, e parlandoci poi è veramente un personaggio straordinario. Tornando,
posso fare una domanda?
Sì.
Ascoltatori, non lo sto interrompendo, voglio solo fare una domanda. Dopo tutti questi anni non c'è nessuno ha pensato a un metodo nuovo per tentare di come posso dire, punire o far
recuperare
malviventi, perché in effetti se ci pensi il mondo è andato avanti in tante direzioni, il carcere è un'istituzione che esiste non so da quante migliaia forse di anni,
diciamo che
so, centinaia di sicuro,
no, si sono moltiplicate le iniziative, i centri all'interno delle carceri per fare ai detenuti violenti corsi su come gestire la propria rabbia, per cui ci sono iniziative, sono ancora poco, altre che hanno puntato tutto sulla mediazione, cioè quello di comunque fare incontrare vittime e carnefici per una sorta di mediazione, di pacificazione.
Però rinchiuderli resta ancora il metodo principale.
Sicuramente sì. Sicuramente
perché sono tre le funzioni del carcere, separarli dalla società, punirli, e recuperarli in qualche modo.
Sì, diciamo che il motto della polizia penitenziaria è vigilando redimi. In realtà poi, visto il sovraffollamento, l'unico scopo come del carcere è quello di tipo retributivo o punitivo. Almeno... hai commesso qualcosa e paghi per quello che hai commesso.
Certo.
Non dovrebbe essere così, ma di fatto.
Viene in mente anche Kubrick, no? di Arancia Meccanica, anche lì si parlava di metodi correttivi che anche, alla fine non funzionavano.
Ma anche dal punto di vista più tecnico del riconoscimento della responsabilità o della colpa non abbiamo fatto grandissimi passi, cioè tutti puntano sulle neuroscienze, cioè sulla possibilità di identificare cosa c'è di alterato all'interno di un cervello che ti porti a una scelta criminale. Tenete conto che detto così non è molto diverso dall'ombroso che nella fine
del 1800
cercava l'anomalia guardandoci dentro, praticamente.
Ma scusa, io pensavo anche proprio a cose più pratiche e più tecnologiche, cioè è assurdo, magari c'è, sto dicendo una sciocchezza, il microchip dove io ti lascio dove stai, però ti controllo e vedo che fai.
Sì, ma c'è un piccolo problema, grazie per la suggestione, grazie, perché in realtà vuol dire che braccialetto elettronico...
Che esiste, anche, infatti.
Certamente, ma se io ti dico tu hai un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall'abitazione della tua ex con cui sei arrabbiato a morte, ti ho dato proprio per questo un divieto, una forma restrittiva... Cioè, non esiste che ogni braccialetto elettronico ha alle spalle un poliziotto,
no,
un carabiniere con un
monitor.
Ogni
braccialetto elettronico può avere un sistema sofisticato per cui dall'altra parte...
Che ti
immobilizza, che ne so, che se ti avvicini ti fa qualcosa. Cioè,
e questo
tanto
rientra...
sul piano dei diritti civili e umani non è molto diverso a rinchiudere uno.
Diciamo che sostanzialmente...
è
diverso, l'idea è tu hai, anziché il braccialetto elettronico hai il collare elettronico e se arrivi più vicino... oltrepassi, comincia a mancarti il fiato, non si può fare perché lede i diritti.
Perché rinchiudere uno e tenerlo dentro per 50 anni è più gentile. Che ti fa... Anzi, forse quello, magari se è bravo, si gioca bene la sua possibilità.
Questo del braccialetto elettronico, la cosa è se tu riconosci che la persona non ha le necessità cautelari.
Ok.
Quindi se non hai necessità lo puoi tranquillamente lasciare fuori.
Vabbè, i domiciliari, qualcosa.
I domiciliari.
Okay, vabbè.
Il problema è che quando tu se arrivi a oltrepassare la soglia dei 500 metri, che dall'altra parte qualcuno se ne accorge e ti dice «Oi, questo sta andando», ora che arrivi, la persona è già arrivata.
Riusciamo a mettere la scheda o siamo fuori tempo massimo? Ok, dai, mettiamolo all'ultima parte della
scheda. Colpa nostra.
Altri due killer che hanno fatto una brutta fine dietro le sbarre sono Thornis Christiansen e Donald Angel of Death Harvey. Tra il 1976 e il 1977, Thornis Christiansen ha scelto le sue prede tra le studentesse dell'Università della California a Santa Barbara.
Di origini danese, Christiansen era uno studente promettente con un alto quoziente intellettivo. Ma prima di prendersi un diploma, abbandona la scuola superiore e inizia a lavorare come addetto alle stazioni di servizio. L'evento che gli ha segnato la vita è stato il furto di una pistola rubata a un amico. Da quel momento ha iniziato ad essere ossessionato dalla fantasia di sparare alle donne. Una fantasia che si è poi trasformata in una drammatica realtà. Lo hanno catturato grazie alla sua quinta vittima, scampata all'aggressione e in grado di riconoscerlo. Quanto a Donald Angel of Death Harvey, il killer ha ammesso di aver ucciso più di 80 pazienti ospedalieri mentre lavorava come infermiere in Ohio e Kentucky. Catturato per evitare la pena di morte, Harvey si è dichiarato colpevole ed è stato rinchiuso al Toledo Correctional Institution di Toledo, in Ohio, dove il 30 marzo 2017 è stato assassinato da un altro detenuto, James Elliott.
Allora, diciamo che abbiamo cominciato con un detenuto celebre che è Jeffrey Dahmer, ucciso in carcere. Chiudiamo con uno altrettanto celebre, anche se ha ucciso alla fine degli anni 60. Mi pare 13 vittime, Albert De Salvo.
No, questo mi giunge nuovo.
No, anche a me, non ho mai sentito.
Se vi dico però il soprannome, mi dite...
Sì.
Lo strangolatore di Boston.
Vabbè, ah, sì, certo. Certo.
Albert De Salvo è morto in carcere, anche lui 6 anni dopo essere stato trasferito, essere stato condannato. Perché è famoso lo strangolatore di Boston? Perché lui è stato catturato, ma si è detto anche responsabile di una serie di violenze sessuali, ma da parte di un tizio che veniva soprannominato The Green Man, l'uomo verde, perché ogni volta che aggrediva una donna si presentava vestito di verde, e gli hanno imputato circa 400 tentate violenze, di cui 300 effettivamente.
Scusa, però era facile identificarlo.
Era facile identificarlo, aveva ovviamente un
passamontagna. Quando vedevi uno vestito di verde.
Sì, De Salvo, lo strangolatore di Boston, si è autoaccusato di essere lui, l'uomo verde. Pensate che soltanto nel 2000 e qualcosa c'è stata la certezza, lui ucciso negli anni 60, che veramente sia stato Albert De Salvo a strangolare le sue vittime, perché è stata rianalizzata una traccia di DNA
ed
che
era lui.
Ed era lui. Sul fatto che fosse anche il Green Man, è tutto ancora da dimostrare.
Grazie Massimo.
Picozzi, grazie.
Grazie a voi.
Ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo.
A voi, alla prossima.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.